Grazie per la presentazione, grazie per l'invito. Nella presentazione non manca un aspetto che per me è molto importante. Sono sposata, sono mamma di due bambine piccole, quindi per me questa è la cosa più importante. Poi tutto il resto è importante, però insomma, mi definisco mamma e moglie. Farò una presentazione cercando di essere semplice, però devo per forza necessariamente darvi qualche informazione, quindi spero di non essere troppo pesante, troppo noiosa. Nel caso lo sia, fate un segnale che io vado più veloce. Le informazioni sono veramente tantissime che avrei voluto portarvi oggi, e quindi preparandomi anche così in poco tempo, perché sapete che sostituisco la professoressa Bignardi, che si scusa di non essere qua, ma ha purtroppo la mamma in fin di vita. E quindi, pensando un po' a come avrei potuto fare questo incontro, ho voluto provare a darvi un po' di tutto, per fare una fotografia di questa generazione, la generazione dei millennials, che sia quanto più articolata possibile, che ci dia tanti elementi per capire da che parte stiamo andando e quindi come orientarci, trovare delle strategie, anche poi vedremo in termini di pastorale, perché è un aspetto che comunque ci interessa. Allora, l'ha già detto Daniela nella presentazione, il target d'età su cui noi facciamo ricerca è quello dei millennials, quindi sono comunque giovani che hanno un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. Questo vi fa capire quanto la fascia di età sia in realtà estesa al suo interno. Quindi abbiamo i giovanissimi, sono coloro che finiscono gli studi superiori e spesso o iniziano a lavorare o intraprendono un percorso universitario, quindi sono ancora veramente molto piccoli, sono molto adolescenti ancora. Da un punto di vista della transizione all'età adulta sono praticamente ancora giovani, zero adulti. Noi sappiamo che la transizione all'età adulta viene solitamente misurata attraverso dei marcatori di passaggio e man mano che questi marcatori vengono superati la persona si definisce quindi in transizione e adulta. Quali sono questi marcatori, ad esempio? Ve li elenco brevemente. La fine degli studi, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'uscita dalla famiglia, la formazione di una famiglia propria, il fare dei figli. Capite che a 18 anni questi marcatori nella nostra società non sono comunque conseguiti ancora. Non sono ritardati i nostri giovani, non sono bamboccioni, non sono ciusi, non sono tante cose che sono state definite, sono dei giovani che vivono una società che è cambiata. Quindi un po' è colpa loro, ma un po' è anche lo stato di fatto di una società che non è più quella in cui abbiamo vissuto noi e in cui avete vissuto magari le generazioni precedenti, molti di voi. A 32 anni vediamo invece che molti di queste persone sono oramai molto prossimi all'adultità, quindi sicuramente hanno terminato gli studi, sicuramente hanno un lavoro non spesso definitivo, ma comunque lavorano e tentano di uscire di casa. Spesso l'età media per uscire di casa è 34 anni, quindi capisce che comunque ci stanno lavorando seriamente, e una volta che escono di casa provano a fare l'ultimo grande salto, appunto la famiglia e la generatività, che comunque sapete in Italia essere un grosso problema, perché comunque abbiamo mediamente 1, qualcosa figli per coppia, quindi vuol dire che comunque non raggiungiamo nemmeno il famoso tasso di restituzione, nel senso che di replicabilità. Quindi fondamentalmente abbiamo un'attenzione a questa fascia di età che, come ho detto, è molto estesa e ha delle caratteristiche differenti al suo interno legate appunto a questa ampiezza di fascia. Le indagini che facciamo come Istituto Toniolo, che sapete essere l'ente fondatore dell'Università Cattolica, sono indagini, non sono sondaggi, sono indagini statistiche, scientifiche, e quindi i campioni che noi andiamo a studiare sono campioni rappresentativi della popolazione che stiamo indagando. Vuol dire che se noi facciamo annualmente un approfondimento quantitativo di 5.000 giovani, quei 5.000 giovani sono rappresentativi di tutta quella popolazione. Vuol dire che il campione è costruito su tutti i giovani italiani, tiene dentro il nord, il centro, il sud, femmine, maschi, chi studia, chi lavora, italiani, stranieri, capite? È un campione rappresentativo. Questo ci dovrebbe in qualche maniera portare a considerare i risultati, dei risultati che hanno qualche senso, qualche significato. che sono, non sono dati parziali o sondaggistici, come spesso siamo abituati comunque a vedere. Dallo scorso anno abbiamo fatto anche un approfondimento europeo. Vi faccio queste premesse perché poi le vedremo e quindi così quando ve ne parlerò capirete su che registro mi sto muovendo. Italia, Europa, quindi l'approfondimento viene fatto su Italia e su altri cinque paesi in tutto, e poi abbiamo anche degli approfondimenti qualitativi. Che cosa intendo per qualitativi? Sono approfondimenti che vengono fatti non attraverso un questionario quantitativo, ma attraverso delle interviste, dei colloqui che i nostri ricercatori, anche io stessa, conduce con i giovani che ci interessano. Quindi l'approfondimento che Daniela prima presentava è proprio il risultato di questo lavoro. Abbiamo intervistato 150 giovani e chiedendo loro di parlare della loro fede. Allora io parto dai valori. Allora, il primo dato che mi sembra significativo è riflettere su che valori hanno i nostri giovani, e ho provato a mettere assieme tre differenti generazioni per vedere appunto gli scostamenti e vedere se tra queste diverse generazioni si trovano differenze, e se queste differenze sono imputabili, spiegabili come effetto generazione o effetto età. Ok. Quindi vediamo la prima piramide. Voi sapete che la piramide, riprendendo un po' la piramide di Maslow, nella parte alta ci sono i bisogni e i valori più importanti, nella parte più bassa, in questo caso, sono quelli sentiti come meno importanti. Abbiamo chiesto i valori per i ventenni. Secondo voi, nella vostra vita, cari ragazzi, quali sono le cose importanti per voi? Le cose a cui date più importanza, irrinunciabili? Allora, vedete che i giovani, i nostri millennials, mettono comunque sempre al primo posto la famiglia. Questo è un dato importante, non nuovo, perché comunque nell'indagine, negli ultimi 20 anni, la famiglia comunque compare sempre al primo posto. La famiglia di origine, chiaramente, sì. La famiglia di origine, ma anche l'idea di famiglia, la famiglia come propensione alla propria famiglia. Quindi la famiglia è un valore comunque importante, sia di origine che di elezione, cioè quella che andrò poi a formare. Valori ugualmente importanti, che sono comunque il segno dei nostri tempi, sono l'amicizia e l'amore. Perché la famiglia, l'amicizia e l'amore sono dei valori che attengono a una stessa sfera, quella che noi chiamiamo della socialità ristretta, quindi dell'intorno più prossimo alla persona. Quindi sono gli affetti più cari che i nostri giovani hanno: la famiglia, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici, il fidanzato, il partner. Tutte queste persone sono ritenute le persone più importanti e i valori più importanti. Chiaramente quando sono giovani e il divertirsi e godersi la vita è comunque un elemento per loro importante. Credo che comunque sia un elemento sano, un elemento di crescita, e quindi secondo me è importante trovarlo a quell'altezza lì. Il lavoro e lo studio sono importanti, vedete, però comunque meno importanti rispetto al primo gruppo di valori. L'impegno sociale viene dopo, e come vedete, credo che la cosa non vi stupirà, perché questi sono comunque dati non nuovi, ma come vi dicevo sono tendenze che comunque si riscontrano almeno da un decennio almeno. In fondo abbiamo l'impegno religioso e l'attività politica. Vuol dire che per i nostri giovani millennials l'impegno religioso e l'attività politica sono meno importanti rispetto agli altri valori che abbiamo visto prima. Chiaramente questo è il dato generale. Poi se voi mi chiedete qual è la fotografia dei giovani in Italia, è questa. Poi se noi andiamo a guardare i singoli contesti, le singole realtà, è chiaro che le differenze ce ne possono essere. Abbiamo chiesto ai nostri giovani, secondo voi ragazzi, i vostri fratelli che valori hanno? I vostri fratelli maggiori intesa come generazione precedente, quindi non tanto come la generazione dei millennials, ma la generazione che noi definiamo la X, no? So che i compagnoncelli l'avete un po' parlato, quindi la generazione precedente, che sarei un po' io, quindi coloro che comunque hanno 40 anni e un po', insomma, un pezzo avanti. Che valori hanno secondo voi questi fratelli maggiori? Allora, vedete che il lavoro va al primo posto, ma anche il successo, la carriera personale. Il divertirsi e godersi la vita si sposta più in basso, la famiglia resta comunque estremamente importante, resta al primo posto. E lo studio scende più in basso perché chiaramente che cosa succede? Che crescendo la famiglia chiaramente diventa spesso la famiglia non più soltanto di origine ma anche la famiglia di elezione, quindi comunque rimane significativa, però la componente del lavoro diventa più centrale, mentre lo studio comunque si intende che solitamente comunque venga un po' meno con il crescere degli anni. È interessante però osservare che secondo i nostri millennials i fratelli maggiori hanno i valori dell'impegno sociale, dell'impegno religioso, attività politica esattamente posizionati come nella loro generazione. Quindi non vedono una differenza rispetto all'importanza attribuita a questi valori. Allora, abbiamo chiesto sempre ai nostri millennials, perché sono sempre loro che rispondono, ma secondo voi i vostri genitori, non oggi, ma quando avevano la vostra stessa età, quando avevano comunque 20 anni, che valori avevano? Allora, qui vedete la loro rappresentazione a questo punto è molto interessante, perché la famiglia rimane lì, il lavoro è più importante rispetto a loro, perché comunque probabilmente vedono la generazione dei genitori come una generazione che ha dato più importanza al lavoro e alla carriera rispetto magari allo studio. E la cosa però che sorprende maggiormente è come l'impegno sociale, l'impegno religioso e l'attività politica siano riconosciuti da questi giovani estremamente importanti nei loro genitori, sia già a partire appunto dalla giovinezza. Quindi riconoscono che la generazione dei genitori è una generazione nettamente differente rispetto alla propria. Okay? Quindi sentono un salto generazionale. Differenze generazionali, ma anche, vediamo se riesco ad andare avanti, differenze d'età. Quindi come dicevo prima, con il crescere dell'età è più importante la famiglia e meno l'amicizia, più importante il lavoro e meno il divertimento, più importante il lavoro e meno lo studio. Queste sono differenze spiegabili tra una generazione all'altra rispetto alla variabile dell'età. Allora, ci siamo chiesti, ma questi ragazzi che percezione hanno delle istituzioni? Come le considerano le istituzioni? Voi sapete che le istituzioni sono viste con sfiducia dai nostri ragazzi. Vedete infatti che comunque tra le istituzioni che godono di meno fiducia, sicuramente i partiti politici sono appunto all'ultimo posto, mentre invece la Chiesa si posiziona in una posizione media, vedete. La cosa interessante è che siccome siamo educatori, siete molti di voi genitori, educatori, insegnanti, impegnati anche in questi ambiti, la scuola e l'università mantenere ancora un livello alto di fiducia. È come se nel fallimento generale di una serie di istituzioni la scuola e l'università venga ancora considerata come un qualcosa che si salva parzialmente, quindi un punto di riferimento. La scuola è il primo, la scuola e l'università è il primo e la Chiesa cattolica è questa qui, quindi siamo qua, ok, siamo alla posizione media, la prima rossa, qua. E in questo dato mi sembra significativo, gran parte delle persone è degna di fiducia, il 60% afferma per nulla o poco, non è un dato positivo. Gran parte delle persone è degna di fiducia, il 60% afferma per nulla o poco. È degna di fiducia, siamo sotto. Ok? Questo è molto triste, cioè nel senso che le persone che i giovani hanno attorno non vengono percepiti come persone degne di fiducia. Allora, in tutto questo, rispetto alla questione delle istituzioni, esatto, sì esatto. E quindi possiamo quindi concludere questo aspetto, sfiducia dei giovani nelle istituzioni politiche, ma elevata fiducia nella scuola ancora e nell'università. L'importanza degli insegnanti come figure di riferimento per i nostri giovani. Allora abbiamo chiesto, sono tutti quanti esercizi che abbiamo fatto fare ai nostri giovani, chi sentono vicini i nostri giovani? Immaginate questo come un bersaglio, in cui al centro del bersaglio ci sono i nostri giovani, no? E abbiamo chiesto ai nostri giovani di posizionare una serie di figure. Allora, è interessante perché comunque hanno posizionato i genitori, i fratelli, gli amici o il partner proprio nelle cerchie più vicine, vuol dire che comunque li sentono simbolicamente prossimi a loro stessi, cioè sono vicini, ci sono, li percepisco. Gli insegnanti e preti, e quindi tutti i religiosi, vengono subito dopo queste prime persone, quindi questo è un dato comunque che conferma quanto vi dicevo prima rispetto alla fiducia nei confronti della scuola e degli insegnanti. Tutte le istituzioni come il Papa, il Presidente della Repubblica, o abbiamo visto anche attori, cantanti, sportivi, perché sono figure comunque che magari nella prima giovinezza possono essere significative, vengono messe molto fuori, non sentite come vicine. Allora, questa è una cosa che dico sempre, quando abbiamo fatto questa prima rilevazione, questo è un dato ricavato quando ancora il Papa era Papa Ratzinger. Poi l'abbiamo rifatto negli anni, e no, la cosa interessante è che quando facevo questo esercizio con i giovani mi dicevano il Papa lo mettiamo qua, nell'ultimo cerchio, possiamo metterlo anche fuori? Questo, loro sono giovani chiaramente, nel senso, lo possiamo mettere fuori dall'orbita insieme al Presidente della Repubblica, che era comunque già fuori, non è che si salvava. E mi dicevano, però se penso a Papa Giovanni Paolo II l'avrei messo vicino a me. Quindi. E adesso, rifatto adesso, noi lo facciamo con Papa Francesco. Papa Francesco dove sta? Papa Francesco sta insieme ai genitori, cioè è percepito assolutamente vicino ai nostri giovani. Quindi capite come anche in base, insomma, a queste cose cambiano, a questi cambiamenti cambiano le rappresentazioni dei nostri giovani. Quindi vado veloce su questo aspetto. I nostri giovani, se hanno un problema concreto, a chi si rivolgono? Quelli sono riferimenti simbolici, ma i riferimenti pratici, hanno un problema concreto, a chi si rivolgono? È interessante vedere che se la cavano sempre un po' da soli all'inizio, perché ormai sono comunque, non sono nativi digitali, i millennials. I nativi digitali sono la generazione successiva, quelli che noi chiamiamo generazione Z, che stiamo iniziando a studiare. I nostri millennials non sono nati nelle tecnologie ancora, ma le hanno comunque presi già nei primi anni. E quindi, se hanno un problema, iniziano a informarsi in autonomia. La rete, i social network sono comunque i canali principali. Poi, siccome comunque loro amano condividono le informazioni soprattutto con i familiari, con il partner, con gli insegnanti. Quindi torna qua il valore degli insegnanti, cioè me lo citavano spessissimo, ne parlo a scuola, ne parlo con la mia prof, quindi siete assolutamente fondamentali. Ma ne parlo anche con il mio don, devo dire, perché quando trovano una figura religiosa significativa diventa comunque un punto di riferimento assoluto. Se hanno un problema esistenziale, perché i giovani hanno anche tanti problemi esistenziali, naturali, dovuti alla crescita, a chi si rivolgono? Allora, questo è interessante perché spesso quando noi parliamo di rapporto tra generazioni, si parlava tempo fa di conflitto intergenerazionale. Allora, questo benedetto conflitto io sinceramente negli ultimi anni non l'ho visto più. Nel senso, il conflitto così come l'abbiamo visto negli anni passati, io l'ho visto comunque scemare, e anzi mi sembra che in famiglia ci sia, quando la famiglia tiene, c'è un buon clima comunicativo. Quindi comunque se c'è un problema esistenziale, un problema affettivo, un problema legato appunto anche alla sfera psicologica, spesso i nostri ragazzi ne parlano anche con la madre, con il padre, quindi perché no, con i fratelli maggiori, con gli amici sicuramente, e qua torna sicuramente la questione delle figure più professionali, quindi psicologi e religiosi, ecco, che vengono comunque secondo me in un secondo tempo rispetto alle figure primarie. Hanno delle figure di riferimento questi ragazzi? Hanno delle figure di riferimento molto prossime, sono le persone che sentono vicine, quindi la madre, il padre, cioè la madre è spesso una figura di riferimento. Da grande voglio essere come mia madre, quindi è bello che lo dicano, no? Oppure da grande voglio fare il mestiere di mio padre. tanti ne abbiamo sentiti, quindi è interessante. Oppure percepiscono come figura di riferimento queste grandi figure carismatiche, quindi possono essere appunto il Papa, il Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta, quindi figure comunque che hanno un'identità forte e un messaggio molto chiaro. I nonni sono figure importanti, le vedremo poi dopo, vengono citati soprattutto nella questione dell'iniziazione alla fede, sono fondamentali. E allora un'altra questione quindi legata sempre un po' al tipo di valori che hanno è la questione della percezione dell'immigrato. Allora non si può non chiedere a questi ragazzi come considerano la diversità culturale, come considerano appunto gli immigrati, perché l'immigrazione è un fenomeno con cui loro stanno facendo i conti quotidianamente, a differenza delle generazioni precedenti in cui l'immigrazione internazionale era pressoché assente, loro vivono con questo fenomeno. E quindi come la percepiscono? Ce lo siamo chiesti e gliel'abbiamo chiesto. E qui è l'approfondimento internazionale, perché qui abbiamo chiesto le stesse cose in 5 paesi differenti, quindi millennials di 5 paesi differenti. Allora, per farvi capire, i paesi che sono stati scelti sono quelli in cui la presenza di abitanti con alta cittadinanza è il più alto, quindi comunque abbiamo la Germania, il Regno Unito, l'Italia, la Spagna e la Francia. In Italia abbiamo circa 4,9 milioni di stranieri, quindi questo è un po' il dato, quindi tenete in mente questo dato, 4,9 milioni di stranieri in Italia, è un dato già è già vecchio, quindi sono aumentati, pensiamo 5 milioni di stranieri, ok, questo è il dato, vediamo che cosa succede. Abbiamo chiesto ai giovani italiani, numerosità degli immigrati percepita. Che cosa dicono? Dicono da 3 milioni a 5 milioni il 12,5% dichiara che secondo loro sono questi in Italia. Il 22,3% dichiara che in Italia gli stranieri sono 500.000 a 1 milione. Vuol dire che il fenomeno è sottostimato nella loro rappresentazione. Un 16% affermano che sono più di 5 milioni, un 15,5% non ha nemmeno idea di quanti siano. Quindi c'è una scarsa informazione e c'è una sottostima del fenomeno. Okay? Lo sottostimano quindi. Tuttavia abbiamo visto a livello europeo, quindi vi do il quadro complessivo, indipendentemente dal loro numero, dicono comunque il 55,4%, che è la maggioranza, sono troppi. Non fa niente se non so bene quanti siano, forse, però sono troppi, troppi a priori, troppi. E l'Italia qua, purtroppo vi devo dire, detiene un triste primato, perché se questo è il dato europeo, questo è il dato italiano. In Italia, questo è un dato che ha fatto molto discutere, anche l'abbiamo discusso in diversi contesti, il 70% dei nostri giovani italiani ha dichiarato che gli stranieri sono comunque troppi, lo sottostimano, ma sono troppi, il 70% è un dato, certo, anche loro in prevalenza. Certo, come no? Quindi dopo di questo poi ci racconterete, sarà interessante sentire la vostra esperienza. Quali sono i motivi dell'immigrazione in Europa? Secondo i giovani italiani, questo è il loro pensiero, i motivi dell'immigrazione in Europa sono soprattutto il fatto che questa gente scappa dalle guerre, quindi il 44,2% dichiara che queste persone immigrano in Europa perché scappano dalle guerre. Il 21,3% dice che queste persone emigrano perché scappano dalle carestie, dalla fame, dalla povertà assoluta. C'è un 12,9% che dice che queste persone emigrano per migliorare la loro condizione occupazionale, per trovare lavoro. Quindi nella loro rappresentazione queste persone emigrano perché comunque scappano dalle guerre prevalentemente o perché vivono in condizioni di estrema povertà. E perché allora queste persone che emigrano scelgono l'Italia come paese d'accoglienza? Questo è un dato secondo me molto interessante. Il 46,9% dice perché comunque è facile l'accesso in Italia, non è che fanno una scelta ragionata, che me le mettono lì, vado qua, vado su, vado giù, no, vado in Italia perché è facile l'accesso in Italia. C'è anche una prossimità geografica, certo, il 28,6% lo dichiara, ma oppure il 12,1% dice che chiaramente arrivano in Italia per raggiungere poi le altre mete. Sapete che questo così è avvenuto soprattutto negli anni scorsi. Comunque io abito a Milano, Milano era una città di transizione, nessuno si fermava, la stazione centrale era continuamente piena di queste persone che transitavano e non avevano alcuna intenzione di restare nel nostro paese, alcuna intenzione. Vedete che il 4,3% dice perché è facilità di trovare lavoro in Italia, quindi i giovani lo sanno benissimo, il lavoro non c'è per loro e quindi capiscono benissimo che queste persone non scelgono l'Italia perché c'è il lavoro, non c'è per loro, figuriamoci. Allora vediamo un attimo questa cosa, gli national europei, che atteggiamento hanno nei confronti degli stranieri, quindi... Il 42% è diffidente nei confronti dei non national, il 15% è ostile, quindi abbiamo diffidenza e ostilità, un 17% è amichevole, quindi c'è una forte ostilità e una forte diffidenza, questo è un dato a livello europeo. E i nostri giovani italiani non è che sono molto diversi rispetto all'Europa, anzi, vedete, la diffidenza si abbassa un po', quindi i nostri giovani italiani nei confronti degli stranieri, che sono... hanno un atteggiamento diffidente per il 39,7%, ostile per il 18,2%, è interessante questa cosa dell'amichevole, è un po' più alto rispetto ai coetanei europei, un filo più alto. Ma guardate questo qua, questo dato. E secondo i nostri giovani, i migranti che atteggiamento hanno nei confronti del paese ospitante, nei confronti dell'Italia? Allora, come li... vedete che anche i migranti, secondo i nostri giovani, i migranti nei confronti dell'Italia hanno anche loro un atteggiamento diffidente, di ostilità e poco amichevoli. Quindi è una diffidenza, un'ostilità comunque percepita come reciproca. Questo è interessante. Ma questi migranti che vengono in Italia, che cosa portano? Portano criminalità diffusa. Lo pensa, lo dichiara il 42,3%. Dei nostri giovani italiani. È interessante, il 4,8% terrorismo. Non è altissimo. Tenete conto che questa rilevazione è stata fatta subito poco prima dei fatti di Parigi, del Bataclan, tutte quelle. Quindi probabilmente qua la rilevazione fatta, l'abbiamo rifatta quest'anno, non posso ancora divulgare i dati, usciranno nel rapporto del 2017, comunque sono diversi, in Francia ad esempio. Capite come quando interviene un evento forte come cambia anche la rappresentazione dei nostri giovani, questo è evidente. Le malattie, un 4,3%, qui abbiamo un medico, no? Quindi nel senso è basso, non c'è questa forte ancora percezione di quanto possa portare anche questa problematica. In realtà sappiamo che gli immigrati portano anche nuove malattie che avevamo comunque debellato da anni. Allora, i nostri giovani sono diffidenti, sottostimano il fenomeno, sono anche un po' ostili nei confronti degli immigrati, però, attenzione, rispetto all'emergenza sbarchi nel Mar Mediterraneo, alla fine un 64% si dichiara in qualche modo accogliente. Cosa vuol dire? Che sì, sono diffidenti e ostili nei confronti degli immigrati, però di fronte veramente agli ultimi, di fronte a questa gente che povera arriva e muore in mare, con questi figli dispersi, famiglie distrutte, di fronte a questa gente, se pensano proprio a loro, agli sbarchi, allora chiaramente si dichiarano accoglienti per il 64%. Il 24% dovremmo accogliere tutti gli immigrati, il 40% dovremmo accogliere solo i profughi. Ecco, comunque c'è anche un 30% che dice dovremmo rimpatriare tutti. I giovani sono anche questo, cioè sono accoglienti ma sono anche molto, molto severi, molto, molto a volte anche un po' intolleranti. Allora, atteggiamento di ostilità nei confronti degli immigrati, un po' di non li conoscono ancora bene, ma tuttavia, attenzione, i nostri giovani italiani sono loro stessi degli immigrati. Perché abbiamo visto quest'anno anche dal rapporto Italiani nel mondo curato dalla Fondazione Migrantes e della Caritas che i nostri giovani se ne vanno in quantità industriali e questo numero di giovani che ogni anno se ne va aumenta e crea tantissimi problemi al nostro paese, perché noi perdiamo il capitale culturale più bello e che regaliamo, che prima formiamo, perché li formiamo, sono bravi i nostri ragazzi, sono bravi, sono preparati, li prepariamo e poi li regaliamo, questo facciamo. Quindi vi dico giusto qualche numero perché mi sembrano i più significativi. Il 43% dei nostri giovani italiani ritiene che l'immigrazione sia l'unica opportunità di realizzazione. Non è un dato positivo nella loro percezione, nella loro vita, nel loro senso di futuro. Il 75,6% concorda sul fatto che le opportunità offerte dal paese sono peggiori rispetto a quelle degli altri paesi sviluppati. È un paese che non li valorizza, è un paese che non gli dà occasioni reali di crescere, di diventare adulti, cioè di fare quello che abbiamo fatto tutti noi, avere un lavoro, avere una famiglia, avere una casa, avere un'indipendenza economica, abitativa. Dovrebbe essere normale. In realtà sentono che non hanno la possibilità di farlo come vorrebbero, di avere il lavoro per cui hanno studiato, per cui si sono preparati. E quindi il 61,1% dice sì, sarei disposto a trasferirmi stabilmente, no? Faccio un giretto, poi torno, me ne vado per lavoro, me ne vado all'estero, il 61,1. C'è un 16% che dice no, non me ne vado, con tutta la fatica che questo comporta. Infatti se noi abbiamo chiesto ai nostri, sempre sul campione europeo, percentuale di giovani che sono stati all'estero per studio o per lavoro nei 5 paesi confrontati. Vedete che l'Italia, ancora una volta, triste primato, perché in Italia abbiamo il numero più alto che negli ultimi 5 che se ne sono andati per lavoro o per studio. Vedete come la mobilità per lavoro e per studio è inferiore negli altri paesi. Quindi in Italia abbiamo il numero più alto di giovani che se ne vanno per lavoro o per studio. Per studio è importante che lo facciano, anche per lavoro, ma il problema è che la mobilità non è andata e ritorno, è andata. E soprattutto un altro dato che non vi posso far vedere, che sarebbero tanti, è che noi non siamo attrattivi, nel senso che noi lasciamo andare i nostri giovani, bello, si formano, fanno, ok, va benissimo, possono anche non tornare, ma noi non attraiamo nessuno. Non è che i giovani tedeschi, inglesi vengono nel nostro paese a portare cultura, a portare innovazione, non vengono da noi, perché sanno che non hanno possibilità concrete. Quindi noi diamo e non attraiamo, e questo è il problema più importante. Vado veloce su queste questioni perché sono giusto degli affreschi, rispetto al lavoro, il lavoro è l'ossessione per i giovani oggi, noi siamo qui anche poi a parlare dei percorsi di fede, no? Ma noi dobbiamo capire che per loro l'ossessione è il lavoro, l'indipendenza economica, e non possiamo credere che comunque ai giovani faccia piacere essere ancora alle dipendenze della famiglia a un'età che supera, non so, i 25, i 30 anni, non è assolutamente così. Quali sono i lavori che mostrano, per i quali i nostri giovani mostrano un interesse? Qui c'è un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. Con la crisi è cambiato completamente la rappresentazione dei lavori per i nostri giovani. Vogliono fare quei lavori per cui noi abbiamo, come dire, che abbiamo aderito per tanti anni. Avete presente il modello fantozziano, no? Il lavoratore dipendente, il lavoratore dei posti pubblici, quindi gli insegnanti, chi lavora alle poste, tutti quei lavori che ci facevano un po' sorridere anni fa, perché c'era tutto il business, l'intraprendenza, il profitto. No, i lavori, l'impiegato nel settore pubblico, perché è un lavoro che mi dà una sicurezza economica, il 70%, e il posto in banca, l'impiegato in banca, torna ad essere un posto d'oro. Quindi capite come sono cambiate completamente le rappresentazioni. Il medico, qua il collega diceva che ci sono tanti studenti, bene, poi bisogna capire se riescono a lavorare e riescono a svolgere quel mestiere per cui tanto si sono preparati per tanti anni. E a vedere così non è comunque un mestiere che, per il quale sentono comunque una forte propensione. Il dentista no. Il frate non mi ricordo, non credo. E vedete, questo è un esercizio proiettivo, no? Se un tuo amico ricevesse delle proposte di lavoro economicamente equivalenti, stesso stipendio, quale dei seguenti lavori gli consiglieresti di svolgere se ti chiedesse un parere? Allora, vedete qua, al primo posto potevano scegliere tra questi, Allora, vai a fare il cassiere, fai il tecnico specializzato in una fabbrica, ritorna, questo modello economico che sembrava essere ormai in disuso, torna a essere un modello che dà sicurezza. Vedete che nessuno consiglierebbe mai a un suo amico, se veramente è un amico, di fare lavorare come telefonista in un call center. Tutti quei giovani che ci chiamano tutte le sere, ecco, noi magari chiudiamo in faccia o rispondiamo in malo modo. Quindi i giovani sanno benissimo che non è un mestiere affascinante, però spesso è l'unico mestiere che possono fare, che possono aspirare al momento. Quindi questo ce l'hanno assolutamente ben chiaro. Concludo sul lavoro e vi dico che cosa. Non sono chiusi, come sono stati definiti dal ministro, ex ministro Fornero, lo sapete bene, li ha fatti molto arrabbiare, così come furono definiti bamboccioni dal loro ministro Padoa-Schioppa, quindi ogni ministro regala un'etichetta, oppure l'altro, adesso non mi ricordo chi era, che parlò di generazione perduta. Cioè, no, etichette così non servono. Il dato interessante è il salario atteso dai giovani italiani a 35 anni. Allora abbiamo chiesto, cari ragazzi, secondo te il salario che un giovane dovrebbe arrivare a percepire intorno ai 35 anni, quale dovrebbe essere secondo voi? Allora qua sono abbastanza ottimisti, c'è un 38% che dice, beh sì, a 35 anni un giovane dovrebbe prendere, non so, tra i 1.500 e i 2.000 euro, è la percentuale più alta. Poi gli abbiamo chiesto, ma secondo voi ragazzi, il salario che un giovane, cioè che cosa tu pensi ragionevolmente, tu, proprio tu, di riuscire a guadagnare, a percepire quando avrai 35 anni? Qui vedete che le cifre si riducono e c'è questo 15,5% che afferma probabilmente quando avrò 35 anni prenderò meno di 1.000 euro al mese. E se consideriamo che hanno un capitale culturale molto elevato, sono laureati, hanno un master, corse, cioè questo non mi sembra una percezione comunque positiva del futuro. Allora gli abbiamo chiesto, ma siete felici o no? Allora questo è un dato interessante perché il 72% si dichiara comunque, nonostante tutto quello che abbiamo visto fino adesso, comunque molto abbastanza felice. Un dato importante questo, nonostante tutte le difficoltà che incontrano, sono comunque abbastanza ancora ottimisti e soprattutto ci sono delle differenze significative tra all'interno di questo campione. I più felici sono gli studenti lavoratori. Vuol dire che sono coloro che noi abbiamo sempre considerato un po' come quelli che comunque dovevano comunque lavorare per mantenersi gli studi. In realtà no, sta diventando la categoria più forte. Perché? Perché studiano, ma allo stesso tempo provano a sperimentarsi nel mondo del lavoro, fanno dei lavoretti, capiscono come funziona il mondo, creano relazioni, entrano in contatto con persone che possono essere significative, si costruiscono una rete, fanno e non stanno a casa sul divano con Facebook piuttosto che a guardare le cose che guardano di solito, non fanno soltanto quello. Mentre coloro che se la passano peggio sono i NEET. I NEET sono questo acronimo di queste persone, che per chi insegna probabilmente sarà un acronimo che conoscete, sono persone che non studiano e non lavorano, quindi non fanno assolutamente nulla. Non studiano perché magari probabilmente hanno finito le superiori e non hanno voglia di mettersi nei percorsi universitari, oppure hanno anche interrotto gli studi superiori e allo stesso tempo non cercano un lavoro. E quindi che cosa fanno? Non fanno niente. E purtroppo in Italia, rispetto all'Europa, abbiamo la percentuale più alta, che è intorno al 26%. Il 26% dei nostri giovani non studia e non lavora. Cioè non sta facendo al momento nulla. Se questa condizione di immobilismo non si risolve nel giro di un paio d'anni, secondo anche le rilevazioni dell'Istat, questo porta i giovani all'esclusione sociale vera e propria. Che poi che cosa succede? si va nei consumi di sostanze, si va nelle forme devianti di criminalità, di disagio, di depressione, ci sono tante le sfumature che non sono positive e da cui si fa fatica a uscire. Quindi il messaggio è questo qua, non è tanto importante che cosa fanno, se fanno lavorano al call center piuttosto che fanno lavoretti, l'importante è che facciano, che cerchino, che provino a sperimentarsi. Il fare comunque è sinonimo per loro di felicità, l'immobilismo non è positivo. Papa Francesco non ha bisogno di presentazioni, è un uomo, prima di tutto, che è capace di comunicare, ispira simpatia, questo è quello che dicono i nostri giovani. Ma la cosa che piace di più ai nostri giovani è questa forte attenzione ai poveri, una forte attenzione verso i problemi sociali, l'attenzione nei confronti della pace. Quindi sono cose, questioni che riconoscono in questo Papa e che per loro sono molto importanti. Rispetto alla questione della religione, come sono questi ragazzi che abbiamo visto fin qua? Sono sempre loro, parliamo sempre di loro, hanno tutte queste dimensioni da tenere assieme, quindi è anche faticoso, no? È il lavoro, la famiglia, i valori, è il Papa, ma non è facile comunque alla loro età districarsi. Lei crede a qualche tipo di religione o credo filosofico? Allora, il 55,9 dei millennials italiani dice sì alla religione cristiana cattolica, quindi è ancora la maggioranza, però è una maggioranza, vedete, sfumata, siamo proprio lì, cioè è un dato assolutamente più basso rispetto a quello di 20 anni fa, ad esempio, in cui c'era una stragrande maggioranza, eravamo intorno al 70, quasi 80%, quindi si è abbassato significativamente. No, non credo a nessuna religione o filosofia trascendente, il 15%, sì, credo a un'entità superiore ma senza fare riferimento a nessuna religione, un 10%. Poi sono comunque percentuali alte e in crescita. Allora, di fronte a questi dati quantitativi, il gruppo di ricerca del Toniolo di cui faccio parte si è interrogato se fosse opportuno a quel punto andarci dentro con delle tecniche in profondità. Quindi intervistare i nostri giovani con delle tecniche qualitative, con delle interviste non più con i numeri, sì, no, 5-4, ma parlarci, cercare di capire. E qui nasce allora l'approfondimento, Dio a modo mio, di cui parlava Daniela prima. 150 giovani intervistati, di questi 150 dopo un anno ne abbiamo riintervistati sempre 50, erano quelli che erano più vicini comunque alla Chiesa, che si dichiaravano credenti più convinti o che avevano avuto, non so, un allontanamento e poi un riavvicinamento, quindi due fasi della ricerca, quindi 150 giovani complessivi di cui 50 sono stati scelti e riintervistati una seconda volta. Un lavoro, vi assicuro, pazzesco, perché intervistare con queste tecniche vuol dire stare, lo dicevo prima a Paolo, quanto? 2 ore, 3 ore? Non è un'intervistina che si fa in un attimo, in 3 ore di intervista che va trascritta integralmente, vuol dire che io me le sono stampata tutte quante, avevo sul tavolo 150 interviste più 50 approfondimenti, era un quintale di carta, insomma. E tutte queste storie sono state lette in profondità una ad una, in modo tale che ciascuna esperienza potesse uscire nei risultati, perché ogni persona ha un'esperienza differente rispetto all'altro, quindi questa è la differenza delle tecniche qualitative rispetto ai quantitativi, e qua le persone, non sono variabili, non sono pezzettini, non sono numeri. Tanti temi, abbiamo indagato i percorsi di fede, le domande sulla religione, l'immagine della fede, la Chiesa, i suoi linguaggi, la sua attualità, le altre religioni. Adesso io faccio una carrellata rapida sui principali risultati. Se siete ancora... posso? Sì, ok. Allora, l'intervista iniziava così. Vorrei che mi raccontassi del tuo rapporto con la fede, partendo da dove vuoi. Questa era la domanda. Andiamo qua. Vorrei che mi raccontassi della tua fede, partendo da dove vuoi. Una domanda sola, tutto il resto parlavano loro. E io dovevo semplicemente ricondurlo in base agli obiettivi della traccia dell'intervista. Ma l'intervista è assolutamente libera. Hanno parlato con massima libertà di quello che hanno voluto. Parlare con massima libertà è un'opportunità che non spesso abbiamo. soprattutto su questi temi qua. E le questioni che hanno affrontato loro liberamente in primis vuol dire che per loro sono le questioni più importanti, per noi era già un risultato. Poi nelle questioni in cui non sono andati spontaneamente io cercavo di ricondurli, chiedermi scusa rispetto a questa cosa, che cosa ne pensi? Ma soltanto in un secondo tempo, quindi massima libertà. Vi faccio vedere questa cosa che è ultra complessa e ultra tecnica, che trovate nel libro spiegata, quindi se vorrete poi approfondire, se vi farà piacere, avrete tutto il tempo che volete e ci vuole un po' di tempo per comprenderla tutta. Però in realtà è semplice, perché c'è una linea del tempo che va da 0 anni ai 29 anni, che è la fascia di età che noi abbiamo comunque preso in esame, da quando uno nasce fino ai 29 anni, come diceva Daniela, con due approfondimenti specifici, quindi tra i 19-21 anni e i 27-29 anni, perché queste sono due età significative. E rispetto a quindi la linea del tempo, la linea della vita, che cosa abbiamo cercato di capire, che cosa abbiamo capito, che cosa ci è sembrato di capire? Che dobbiamo che la vita, il corso della vita e il percorso di fede si muovono, anche se noi forse non ci abbiamo mai pensato, nella stessa direzione, ovvero dall'eteronomia all'autonomia, dall'imposizione alla cosa autonoma che ricerchiamo noi. La vita è scandita convenzionalmente in fasi. Abbiamo l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza, la prima giovinezza, la seconda giovinezza, l'età adulta e tutto il resto, la vecchiaia e quant'altro. In ciascuna fase della vita, l'individuo, la persona, è chiamata convenzionalmente ancora una volta a una serie di compiti di sviluppo, quindi andare a scuola, fare alcune esperienze, crescere in famiglia, poi allargarsi al gruppo dei pari. Sono delle esperienze che ricorrono in tutte le vite umane e sono uguali rispetto a ciascuna fascia d'età. In ciascuna fascia d'età avvengono anche delle esperienze che attengono l'iniziazione alla fede. E noi quindi vediamo che il battesimo, tutte le persone che noi abbiamo intervistato sono persone battezzate, era un criterio di selezione, quindi erano tutti battezzati, ma lì finiva, perché poi i percorsi si sono estremamente diversificati, quindi erano battezzati, ma poi c'erano persone che avevano fatto tutti i sacramenti, altri che si erano interrotti al battesimo, quindi capite che erano molto diversi fra loro. Quindi il battesimo l'hanno ricevuto. E l'iniziazione per tutti alla fede è iniziata proprio in famiglia, grazie a quelle figure che venivano citate prima, i nonni, no? I nonni sono delle figure nella nostra cultura fondamentali, soprattutto anche in questo tipo di trasmissione alla fede, e chi ha avuto la fortuna di averli li ricorda con estremo affetto. Quindi andavo a messa da piccolo con la nonna, mia nonna era molto credente, questo è molto bello quando lo raccontano. Mentre invece l'iniziazione istituzionale, quella che passa dal catechismo, viene ricordato con negatività. Il catechismo non piace ai nostri giovani, è ricordata come un'esperienza orribile. Allora, lì che dobbiamo interrogarci, come abbiamo fatto catechismo a questi ragazzi? Che cosa gli è successo? Che percorsi hanno avuto? Come mai sono così amareggiati da questi percorsi? Perché non ne trovano l'utilità e soprattutto a loro dà fastidio il fatto che siano imposti, che vengano percepiti come delle regole, un dover fare, non come una cosa che sentono loro di voler fare. Quindi un'iniziazione alla fede familiare positiva, un'iniziazione alla fede istituzionale ricordata come negativa. Comunque, nella maggior parte dei casi, i nostri giovani hanno fatto il battesimo, hanno fatto la comunione, hanno fatto la cresima. Intorno agli 11 anni avviene nella maggioranza dei nostri giovani un allontanamento da tutti quei luoghi che fino a un giorno prima erano luoghi familiari. Banalmente gli oratori, la parrocchia, che fino a un giorno prima sembravano i luoghi più belli del mondo, i luoghi in cui loro trovavano gli amici, in cui trovavano le figure adulte di riferimento, e improvvisamente non sono più interessanti. Allora, come mai c'è questo allontanamento? E questa è la domanda. Allora, la spiegazione che abbiamo provato a dare è che è un allontanamento di tipo fisiologico, sono distacchi fisiologici, perché a questa età i giovani, gli adolescenti, i preadolescenti hanno necessità di allontanarsi dal formale e sperimentare la propria autonomia. Sperimentare la propria autonomia al di fuori di quegli ambienti in cui si trovavano bene e sono cresciuti fino ad allora. quindi escono dalla famiglia, iniziano i primi battibecchi con i genitori, e quindi escono dai circuiti parrocchiali e quant'altro. Quindi sono distacchi fisiologici. Ma la cosa interessante è che siccome è fisiologico e anche la vita passa appunto dall'eteronomia all'autonomia, se noi guardiamo i percorsi di fede ci siamo accorti che nella maggioranza dei nostri giovani a una certa età, quindi intorno ai 25 anni, 27 anni, 29 anni, c'è un riavvicinamento dei percorsi alla fede, alla religione, alla Chiesa, a quei luoghi che per un po' di tempo sono stati messi in latenza, non cancellati, non ce l'hanno con questi luoghi, sono semplicemente un attimo in latenza, in umbra. Quindi questo da un punto di vista di pastorale è fondamentale, perché poi lo dirò nelle conclusioni e non anticipo. Quindi, i percorsi di fede sono tanti, in realtà. Come diceva Daniela prima, è una generazione di mezzo, vuol dire che è una generazione, quella dei millennials, che è cresciuta a cavallo tra un modello normativo tipico del passato, che non tiene più, e un modello del futuro deistituzionalizzato, in cui le istituzioni sono in crisi, la famiglia è in crisi, la chiesa ha i suoi problemi, la scuola ha le sue difficoltà, quindi questo stare in mezzo tra apre degli spazi di libertà e quindi gli stessi percorsi di vita non sono più lineari, non c'è più un percorso unico, così come i percorsi di fede non è più soltanto uno, ma sono tanti e diversificati. Questo è il frutto del nostro tempo, del cambiamento che stiamo vivendo. Il percorso più ricorrente è questo percorso qua, che io chiamo standard, e che l'ho colorato di verde perché utilizzo il codice del pronto soccorso, no? Mi perdonerete. Quindi qua codice verde, insomma, vabbè, dai. Ok. Perfetto, allora quindi è un percorso, io chiedo scusa ma perché sto utilizzando una versione, perché la versione che avevo pensato non è supportata dal PC, probabilmente io ho una versione diversa, quindi probabilmente si vede un po' così, come ho fatto il possibile. E quindi il percorso di fede più ricorrente, quello standard, quindi è standard perché è più ricorrente, vede i giovani con percorsi di fede esattamente come ve l'ho descritto adesso, quello è il percorso ricorrente, in cui c'è un allontanamento fisiologico in quell'età e poi però c'è una continua ricerca di un riavvicinamento che può avvenire quando meno ti aspetti, magari incontri, non so, faccio un esempio, le cose che ci dicevano, vado a studiare fuori, vado a vivere in comunità, in collegio, e lì ho incontrato delle persone e mi hanno fatto ripensare, oppure mi sono trasferito in un'altra città per studio e ho perso tutta la mia comunità di appartenenza, anche la mia comunità parrocchiale e quant'altro, però ho avuto la fortuna di incontrare un'altra comunità e lì mi sento adesso di nuovo a casa, quindi si allontana e si ritorna. Il mio ragazzo è molto credente, molto praticante, mi ha fatto ripensare e lì si ritorna, oppure ho avuto questa malattia, sono guarito e lì ho capito. Possono essere tante le ragioni per cui nella vita, crescendo, il riavvicinamento avviene. Di sicuro è un riavvicinamento che viene ricercato. Io ho definito quindi la maggior parte dei giovani oggi in Italia come dei cattolici in ricerca. Sono cattolici che stanno ricercando la fede, stanno cercando di capire il senso di tante cose. Allora, questo qua è un altro percorso in cui il distacco non è fisiologico ma è un distacco intellettuale. È un gruppo di giovani che nelle interviste ho trovato, individuato, sono quei giovani che dicono sempre boh, che cosa? Sono giovani che comunque hanno iniziato l'università spesso, quindi sono studiosi, interessati, sono giovani multiculturali, cosmopoliti, che viaggiano, che sperimentano la diversità in casa, che quindi, non so, si confrontano con altre religioni, sono interessati, confrontano, pigliano un po' delle cose che gli interessano in diverse religioni, fanno un sacco di cose. Magari studiano la filosofia, quindi dicono no, perché secondo Nietzsche, secondo Feuerbach, quindi si confrontano con delle cose che non conoscevano. E quindi si definiscono come critici, ricerca, agnostici. Per queste persone il distacco intellettuale e il riavvicinamento è possibile. Non è che sia impossibile. Lo stanno cercando però, si interrogano, si fanno molte domande hanno in tasca ancora poche risposte, quindi l'ho chiamato come distacco intellettuale. Sono critici in ricerca, così si definiscono, e sono un po' agnostici, e sono comunque un gruppo circoscritto. Qua andiamo in codice giallo, allora la cosa mi preoccupa un po' di più. Credo che questo sia un profilo molto 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 difficile da gestire, perché il distacco in questo caso è un distacco non restitutivo. Che cosa vuol dire? Che questi giovani non hanno ricevuto una formazione, un'iniziazione alla fede solida. Allora, se questi giovani non hanno ricevuto un'iniziazione alla fede forte, che tipo di restituzione potranno fare ai loro figli? Allora, quando intervistavo queste persone, mi ricordo questo giovane che mi dice «Io ho fatto il battesimo da piccolo e ho fatto la comunione. Frequentavo catechismo, poi ho smesso. La cresima non l'ho fatta, ma ti dico la verità, perché sono giovane, te lo dicono proprio con semplicità». Io non sapevo neppure che si dovesse fare la cresima, perché i miei genitori non me ne hanno parlato. Allora, magari stava scherzando, non lo so, però noi dobbiamo capire che ci sono dei percorsi, delle famiglie in cui la trasmissione non avviene. Non avviene. E allora questi giovani crescono così, nel vuoto più totale, e può succedere anche questo. Quindi sono persone che, sebbene sono battezzati, da lì poco altro hanno fatto, ok? Sono atei non credenti e non ricercano nemmeno un riavvicinamento, perché non sanno nemmeno da che parte andare, non sanno nemmeno a che cosa devo avvicinarmi, che non ho nemmeno idea di che cosa sia la fede. E questo gruppo è in crescita, purtroppo, è in crescita. Qua siamo in codice rosso e quindi non è bello. Sono quelle storie che meritano rispetto. Sono distacchi traumatici. Il distacco traumatico sono quei giovani che ci dicono ho iniziato, ho fatto il battesimo, andavo catechismo, facevo questo, poi mi è successo questa cosa. E questa cosa mi ha portato ad allontanarmi dalla fede, dalla Chiesa. Che sono esperienze che meritano rispetto. Possono aver avuto un rapporto negativo con una suora a scuola, può starci, un prete, o qualcosa che è successo in ambito parrocchiale. Sono esperienze negative. Oppure una ragazza che mi dice non sono credente, per me basta, ho chiuso. Perché se Dio realmente esistesse non avrebbe voluto che mia madre morisse quando avevo 5 anni. Faccio un esempio. E allora, di fronte a una dichiarazione di questo tipo, merita rispetto, non va accolta, e in questo momento si dichiarano comunque atei non credenti e non vogliono alcun tipo di ravvicinamento. Qua siamo in codice, senza codice, e questo è un gruppo minoritario, e sono i cattolici convinti, perché ci sono anche loro, voglio dire, sono quelli, non è che non ci siano, ci sono anche loro. Allora, li abbiamo individuati un po' tutti. Allora, questi sono le mosche bianche, no? Le ho chiamate un po' così, perché loro si sono definiti spesso così, sì, sono un po' delle mosche bianche, ok. Si percepiscono un po' oramai in controtendenza rispetto al modello dilagante che trovano appunto nei propri circuiti, però devo dire sono solitamente dei giovani che hanno dei genitori impegnati in parrocchia, in attività informative. Quindi sono cresciuti con una certa familiarità che c'è genetica, quindi c'è, è forte. Quindi a volte vengono un po' presi in giro, però loro vanno avanti dritti come i treni e non hanno tentennamenti, insomma. Ci sono anche loro, devo dire che sono comunque ancora sono sempre più spesso delle mosche bianche, effettivamente, anche da un punto di vista numerico. E andiamo quindi, oramai ci spostiamo verso la parte finale, direi 10 minuti, poi va bene, un quarto d'ora al massimo, poi andiamo a chiudere. Va bene? Va bene? No, ok. Sì, appunto, per lasciarvi spazio poi per il confronto, va bene, quarto d'ora. No, era per lasciare poi spazio magari anche a voi. È diffusa l'idea di un Dio privato. Dio a modo mio, questo titolo di questo libro, che così ci abbiamo, non è stato un nostro titolo, è un, come sempre nasce dalle cose che dicono loro. Ehi, com'è per te Dio? Dio è Dio a modo mio, è il mio Dio. E com'è questo Dio? È un Dio privato, è un Dio fai da te, così l'hanno definito. Come vivono quindi il rapporto con Dio oggi i nostri giovani? Questa è un'espressione ricorrente, dicono essere cattolica è una bella sfida, è una bella sfida. Dio dà senso alla mia vita, Dio a modo mio, il mio Dio secondo me, credo nel mio Dio, non nel loro, Dio dà benessere alla felicità. Quindi c'è una personalizzazione della fede e anche del Dio. Prendono quello che a loro interessa, personalizzano Dio a modo mio. Rispetto al cristianesimo, cattolicesimo, è interessantissimo, perché io intervistandoli, questo lo dico con grande tranquillità, chiedevo, ma che cosa vuol dire per te essere cristiano? Silenzio. Che cosa vuol dire per te essere cattolico? Niente. Non sapevano definire e non sapevano la differenza, quindi soprattutto nei più giovani, loro non noi lo diamo magari per scontato, ma non è così scontato, quindi cioè, capire che cosa vuol dire essere cattolico e essere cristiano andrebbe forse rispiegato. Per loro il cristianesimo è considerato un'etica più che una religione. Quindi amore, rispetto, uguaglianza, questo dicono. Il cattolicesimo è sinonimo di istituzione, cattolicesimo. Il cattolico, attenzione al cattolico, guardatevi dal cattolico. Il cattolico è percepito spesso come il praticante, come colui che non salta la messa, che si confessa, fa la comunione, segue le indicazioni della Chiesa, è una figura da cui prendere le distanze. Perché è inautentica, questo dicono loro, no? È meglio o più credibile chi vive al di fuori, quindi inautentica, è proprio quello che le fa tutte, no? I sacramenti, messo, però, quindi no, aiuto, no. Questa è la percezione più ricorrente che hanno nei confronti del cattolico, quindi. Le figure. Abbiamo fatto vedere a questi ragazzi una serie di figure, e abbiamo chiesto loro di parlare di che cosa suscitavano queste figure nel loro immaginario, nelle loro esperienze. Allora, è interessante perché noi queste figure le abbiamo fatte vedere e non abbiamo dato nessun tipo di indicazione. Allora, il primo, quando facevamo vedere questa foto, voi sapete che comunque le foto possono sempre essere interpretate in tanti modi e anche la scelta delle foto non è facile, fa parte del percorso di ricerca. Se ne potevano scegliere tante altre, queste abbiamo deciso dopo una lunga consultazione anche con i giovani stessi, con un campione, con un pretest. Dio. Non tutti lo riconoscono come Dio. Alcuni dicono che è un anziano. Quindi non diamolo per scontato anche qua. È una figura che accoglie, protegge, è buona, ma è anche in alto, autoritaria, che giudica. Questo aspetto del giudicare non piace ai giovani, di essere giudicati. San Pietro evoca la Chiesa e la Chiesa è sinonimo di sfarzo, di corruzione per i giovani oggi. Quindi quando pensano alla Chiesa pensano prevalentemente allo sfarzo e alla corruzione. La Chiesa che i giovani vorrebbero è quella povera, è quella di Papa Francesco. Ecco perché lì è nata una rivoluzione. E un riavvicinamento di tanti giovani anche alla Chiesa, perché sembra che abbia ribaltato anche questa idea. Madre Teresa di Calcutta è una figura che piace a tantissimi giovani e viene riconosciuta da tutti, anche coloro che si dichiarano atei, tutti la riconoscono. E lei è il simbolo della Chiesa degli Ultimi. E alcuni hanno detto, ha messo in pratica tutti quei valori che ci hanno insegnato da bambini. È un segno di Dio nel mondo. Quindi è una figura assolutamente che riconoscono come importante. Il battesimo è un sacramento che tutti hanno fatto, è un sacramento che comunica gioia, è un sacramento che tuttavia dicono avrei preferito farlo da più grande, perché così da piccoli non ne capisci il significato. E dicono anche, se avrò un figlio, perché no, magari sì, lo battezzerò, però lo farò quando sarà in grado di sceglierlo lui. Quindi sta cambiando anche questo aspetto, probabilmente le nuove generazioni, soprattutto quelle che hanno una impronta più soft alla fede e hanno avuto un'iniziazione un po' traballante e hanno avuto comunque un battesimo, potranno prendere in considerazione di far battezzare i figli, ma non da piccoli come siamo abituati, come siamo stati abituati noi o come hanno fatto loro, ma più avanti, proprio anche per questa ragione. La confessione è un sacramento problematico tra i giovani, è il sacramento che fa più problema. Quindi sapete bene che dopo la cresima comunque è un sacramento che viene poco preso in considerazione dalla maggioranza dei giovani oggi, ma è un sacramento che viene poi ripreso in considerazione una volta che crescono, che si ha il ravvicinamento, e la confessione diventa un'altra cosa, diventa una cosa matura, voluta, che però insomma prende un'altra forma, non è più imposta ma è voluta, consapevole, allora la si riscopre proprio avanti negli anni. La chiesa locale è fondamentale, è sentita vicina, quindi è assolutamente importante che sul territorio ci siano questi spazi e questi spazi siano abitati da persone che abbiano la voglia di accogliere i nostri giovani, quindi è fondamentale. I preti sono figure controverse, ambivalenti, e vi immaginate comunque, questo è inevitabile, quando noi facevamo vedere questa foto, come il clero è corrotto, e le questioni della pedofilia sono emerse con all'ordine del giorno e noi le abbiamo accolte chiaramente senza commentare. La preghiera diventa un momento intimo, individuale, quindi la preghiera non è più una pratica tanto collettiva, perché la pratica anche a messa, sapete, essere comunque sempre meno frequente, ma la preghiera quando c'è è individuale. E la chiesa che piace, la chiesa interreligiosa, la chiesa ecumenica, aperta alle altre religioni, questa piace, l'apertura della chiesa alle altre religioni. La morte è un tema di cui loro parlano ancora poco, e tuttavia tra chi crede l'esistenza del paradiso non è messa in discussione, quindi chi crede comunque pensa che dopo la morte ci sia comunque il paradiso. Bella questa ragazza atea, me la ricorderò per sempre, che lei è proprio non credente, battezzata, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi, e mi dice: mia nonna per tutta la vita è stata sempre molto credente, molto praticante, e nonostante abbia più volte cercato di dirmi perché non riprendi, perché non fai, perché non è riuscita, però ho invidiato molto a mia nonna la serenità con cui è morta. Questo è, trovo che sia molto molto bello, quindi anche riconoscere questa cosa. Meglio mimetici, nel senso che devono essere, insomma, tra gli altri, eh? Mimetici alla pari, mimetici anche, sì. Papa Francesco, su Papa Francesco non salto, perché comunque ne abbiamo già parlato, e quindi comunque il messaggio evangelico si trasmette attraverso il linguaggio del fare, questa è la cosa fondamentale, quindi il linguaggio della semplicità, e quindi non è tanto importante non è tanto importante l'uso degli strumenti che la Chiesa deve fare per comunicare, ma è proprio il linguaggio testimoniale che è fondamentale. E qua andiamo avanti perché non c'è tempo, e abbiamo chiesto: che cosa c'è di bello nel credere in Dio? L'intervista si concludeva così, e allora lì avrebbe detto Paola Bignardi, se fosse stata qua, perché è una delle parti che a lei piace di più, è bello credere in Dio, tutti lo dicono, come dicevo prima la ragazza appunto atea, che è bello perché mia nonna è morta serena, e io questo in quel momento l'ho invidiata, perché avere una credenza di questo tipo che ti porta a questa serenità è un raggiungimento importante. Credere in Dio ti dà speranza, credere in Dio ti rassicura, credere in Dio ti fa affrontare le paure, e questa è la bellezza per i nostri giovani. Qui ci sono una serie di testimonianze che non vi leggo, ma che poi magari vi potrò lasciare la presentazione per magari aver voglia di guardarle con più tranquillità. Quindi per riassumere, un quadro veloce rispetto alla religione. Credono in Dio, ma è un Dio a modo loro, pregano a modo loro, quindi preghiera individuale, quindi messa non ci vanno solitamente. Nella comunità cercano relazioni calde, è bello credere, confondono la fede con l'etica, conoscono poco Gesù. Si chiede a cosa serva la Chiesa. Ama Papa Francesco, fatica a comprendere il linguaggio della Chiesa, questo è un po' il quadro. Qua vado veloce. Quando io parlo di riavvicinamenti, no? I segni di rottura, questa è una testimonianza di una ragazza di 19-21 anni. Io mi sento di vivere la mia fede come piace a me, nel senso che sono assolutamente certa che non sia necessario andare in chiesa tutte le domeniche per credere. È necessario il pensiero di un minuto e mezzo nella giornata. Mi basta il pensiero. 19-21 anni. Semi di futuro. Quando noi prendiamo i ragazzi un po' più grandi, 27-29, una femmina ci dice: mi sono riavvicinata pensando che da sola non ce l'avrei fatta. Ok, vivo dei momenti difficili. Però per la concezione che io ho della fede, per il fatto che sono cristiana cattolica praticante, ho pensato che se sono riuscita a superare determinati momenti è anche perché qualcuno mi ha aiutato. E questo è il motivo fondamentale per il quale ho pensato che qualcosa deve esistere. Crescono, riprendono in mano, succedono le cose, rivalutano, riprendono in considerazione, incontrano le persone. Quindi bisogna saper attendere. Dio a modo mio, perché Dio a modo mio, in sintesi, prima di venire un po' a qualche considerazione pastorale, se riesco a farle, perché? Perché innanzitutto c'è un individualismo diffuso che è nella nostra società, quindi la società non è più coesa, ordinata, non sta più insieme, come avrete visto anche da Pagnoncelli, come in passato, ognuno fa un po' quel che vuole, massima libertà, una libertà in realtà apparente, che poi paghiamo sulla nostra biografia personale. I punti di riferimento sono meno forti, c'è un atteggiamento anti-istituzionale, una sfiducia verso la Chiesa, c'è una adolescentizzazione del mondo giovanile, vuol dire che questi giovani diventano adulti sempre più tardi, sono molto molto piccoli rispetto alla loro età, ma attenzione, dico anche che c'è una adolescentizzazione degli adulti, cioè non si può essere giovani a 40 anni, cioè io non posso essere giovane nei confronti dei miei figli, cioè nel senso posso sentire giovane, però sono adulta, devo avere un ruolo adulto, e ci sono tanti genitori a 40 anni, 50 anni che si sentono, vogliono fare ancora gli adolescenti, i ragazzini, e non si assumono le responsabilità nei confronti dei figli. Questo non è positivo. È vero che non c'è conflitto intergenerazionale, che c'è un buon clima comunicativo, ma manca però il fatto che i giovani hanno bisogno di adulti guida, di figure guida che siano, come dico sempre, che non siano autoritari ma siano autorevoli, oltre ad essere amorevoli, autorevoli e amorevoli, non autoritarie. E qua ieri sera, prima di chiudere il computer, mi sono detta: ma se io devo dare qualche indicazione di pastorale, io sono una ricercatrice, non sono un pastore, però che non lo so, proviamo. Alla luce di tutte queste cose, io le cose che vedo sono queste. Ve le passo rapidamente in rassegna. La pastorale giovanile deve fare i conti con le trasformazioni sociali e culturali che sono irreversibili, lo diciamo sempre. Indietro. Non si riesce. Ve le leggo io. Quindi, la pastorale giovanile deve fare i conti con le trasformazioni sociali e culturali che sono irreversibili. Indietro non si torna, lo sappiamo, dobbiamo andare avanti. Il cambiamento però non va subito, il cambiamento va abitato e dobbiamo ripensare la stessa pastorale per i giovani. L'iniziazione cattolica, il percorso di catechesi, probabilmente vanno ripensati. Pensare percorsi di catechesi più snelli, puntare alla testimonianza e all'incontro. Come mi ha detto un prete che ho intervistato, perché dopo vi dirò perché c'è un'evoluzione, due giorni fa ho intervistato un prete a Milano, giovane ma in gambissima, e mi dice: non serve obesare, proprio assoluto. Guarda, Don Antonio, questo qui la utilizzerò, e quindi è sua, Don Antonio, Milano, non serve obesare i bambini di fede, soprattutto se il percorso non è condiviso con le famiglie. Provare a coinvolgere gli adulti per arrivare ai bambini, perché si è visto che il contrario non funziona. Forse è impensabile riempire ancora gli oratori, perché questi ultimi sono nati in tempi diversi per una funzione che oggi non ha più senso, come ad esempio la gestione del tempo libero dei nostri figli. I nostri figli hanno il tempo già super organizzato, quindi non vanno in oratorio a passare il pomeriggio perché hanno da studiare, hanno le attività sportive, hanno le attività varie, non hanno bisogno di questo. Però allo stesso tempo gli oratori hanno un ruolo importante sul territorio, devono restare sul territorio. Hanno un ruolo importante per i giovani, ad esempio, sia e soprattutto, mi diceva sempre Don Antonio, sia per coloro che sono inseriti nei percorsi di catechesi, ma anche per tutti gli altri, per i cattolici e non. I nostri oratori sono pieni di stranieri, e non sono tutti quanti cristiani e cattolici, sono musulmani. E non li accogliamo? Certo che li accogliamo, ma sempre Don Antonio mi dice, però Cristina, attenzione, io devo far capire che questo è un luogo inclusivo, ma è un luogo che ha una missione, una vocazione specifica. Quindi, se i bambini musulmani vengono all'oratorio estivo e mi dicono, però quando c'è la preghiera, per favore, possono fare altro? Gli dico no, perché qui si fa questo. Quindi non pregheranno, ascolteranno, però la proposta è di un certo tipo. Inclusivi, però è di un certo tipo la proposta. Essere disponibili a formare e accompagnare i ragazzi nei sacramenti e al contempo, lo sottolineo, lasciarli andare nell'età del distacco fisiologico. Noi dobbiamo continuare, non dobbiamo abdicare al nostro ruolo educativo, continuiamo a dargli un'iniziazione importante, però dobbiamo essere pronti che a un certo punto se ne andranno e non allarmarci, oddio se ne vanno, no, perché poi torneranno. Attenzione però, essere pronti a raccoglierli quando torneranno, intorno ai 25-29 anni, quando il ritorno presumibilmente si verifica. E questo me lo dice una suora che ho intervistato sempre a Milano, una carmelitana, e mi dice sì, ok, però poi quando tornano noi che offerta facciamo loro? Non ci sono percorsi per queste persone che ritornano a 25 anni, 27, non possiamo ridargli le stesse cose che gli davamo quando se ne sono andati. Allora ripensare anche percorsi per persone più grandi. E soprattutto mi sembra utile per questa fascia d'età di persone che hanno un'età appunto tra i 20, 25, 27, 29, 30 anni, che sono persone che hanno oggi più bisogno che mai, perché sono persone magari che hanno cercato di fare il grande salto verso l'adultità, che hanno una propria famiglia, hanno dei figli piccoli, hanno la difficoltà del lavoro e hanno bisogno di un confronto, di uno spazio importante dove essere accolti, e loro non ce l'hanno questo spazio. E allora partire da lì per poi magari ritornare ai loro figli, però partiamo anche da loro. Dico l'ultima cosa, allora questa ricerca è stata fatta sui giovani. Allora, adesso abbiamo già intrapreso il continuo di questa indagine e stiamo intervistando, dicevo prima, gli educatori alla fede. Quindi stiamo intervistando chi? Preti, sacerdoti, religiosi, sia maschi che femmine, educatori, catechisti, genitori, insegnanti, tutti coloro che a vario titolo sono interessati e attivi sui territori per tramandare, socializzare le giovani generazioni alla fede, per vedere quali sono i problemi, come ripensare la stessa pastorale. Le informazioni che vi ho dato le trovate nel rapporto giovani, che sono questi volumi qua, l'ultimo è del 2016, stiamo lavorando adesso al 2017, che uscirà i primi mesi del 2017, c'è un sito www.rapportogiovani.it in cui voi potete trovare un sacco di informazioni, anche una banca dati online tipo Istat, quindi se vi interessano alcune informazioni potete interrogare il database gratuitamente e avete delle informazioni anche numeriche. Il libro che citava Daniela è Dio modo mio, è questo qua. E un'altra cosa che mi sembra interessante, in quanto voi siete comunque degli educatori, che sempre sul sito del Toniol, quindi www.rapportogiovani.it, ci sono queste 8 video interviste che sono state fatte a delle persone che si occupano di questi temi, a partire appunto da Dio modo mio. Quindi sono anche degli strumenti, secondo me, che possono essere utilizzati anche nei vostri ambienti educativi, insomma, far vedere, non so, una videointervista a una persona che si occupa di fede piuttosto che di iniziazione, piuttosto che di educare alla fede in famiglia, ecco, tante questioni che possono essere comunque utilizzate anche nei vostri percorsi. Io mi fermo qua perché mi sembra di aver detto tantissime cose e adesso se avete qualche domanda, mi piace anche sentire più che altro le vostre esperienze. Grazie.